benvenuta Irene Serini, con cui oggi facciamo una cosa che sembra complicata, in realtà non lo è. Cioè parliamo di filosofia in uno spettacolo teatrale.
Wow!
Esatto! Come del resto non è la prima volta che mi ritrovo a fare un'operazione del genere.
Esattamente. Infatti ti chiedo, sulla scorta anche delle esperienze precedenti, come si fa, come fate in questo caso e come hai fatto tu a portare questi temi? Qua c'è la filosofia, c'è la storia, c'è dentro un sacco di roba. Come si fa a portarla nello spazio dei corpi, sulla scena?
È fondamentale poterlo fare. Tra l'altro, appunto, lo spettacolo di cui stiamo parlando si intitola Leibniz, uno spettacolo barocco. Leibniz stesso è il personaggio che si fa carico di dire questo, no? A un certo punto dice: ho sempre cercato di farla entrare nella vita, questa filosofia, di renderla concreta, pratica, utile in qualche modo, no? Ed è stata una parte fondamentale del lavoro, perché nel momento in cui parli di cose che sembrano in aria, sembrano sempre in questo mondo delle idee, in verità devi essere quanto più visibile, quanto più concreto possibile. I corpi in questo spettacolo, i corpi in scena sono tre, e il mio corpo, il corpo di Eleonora Paris, che ha anche scritto lo spettacolo, e il corpo di Alessandro Balestrieri, che è questa figura che si fa carico sia, diciamo, sia della tecnica che dell'andata in scena. Io amo molto queste figure ibride, no? Che si occupano sia di questioni luci, suono, che andata in scena, per smitizzare un po' la figura dell'attore. Ti ringrazio di aver detto quel che hai detto, Chiara, rispetto al fatto che lo spettacolo ha come punto principale quello di rendere fruibili, leggere, di una leggerezza calviniana in qualche modo,
idee,
pensieri, sì, pensieri fortissimi. In particolare ci proponiamo di entrare in contatto con l'eterna lotta tra ciò che definiamo razionale, ecco, e logico, e ciò che invece definiamo irrazionale, folle, pazzo. Cerchiamo di capirne in qualche modo i rapporti, ecco.
Ecco, questo poi, tra l'altro, appunto, se c'è uno spazio della follia che diventa concreta, è proprio quello del teatro, lo spazio del gioco che diventa appunto l'equilibrio tra razionale, irrazionale, concreto e ideale. E però tu prima ci hai ripetuto giustamente il titolo, e partiamo da uno spettacolo barocco. Ed è interessante anche questo, nel senso che il barocco è un momento di cui pensiamo di sapere tutto, in realtà forse non sappiamo davvero poi granché. E quindi volevo chiederti, che cosa, facendo questo lavoro, cosa avete scoperto del barocco? Cosa ci avete ritrovato che vi risuona?
Beh, tantissime cose. Fu un tempo, innanzitutto Leibniz stesso è un filosofo razionalista di quell'epoca là,
certo.
E già soltanto Leibniz ha incide così pesantemente nel nostro quotidiano da renderlo appunto incredibilmente attuale. Dopodiché, proprio ieri sera, perché noi siamo reduci dalle prime repliche di questo spettacolo, oggi, per dirti, è l'ultima replica che facciamo delle prime dopo il debutto, insomma, questa sera è l'ultima possibilità, speriamo di tantissime altre possibilità,
perché ci teniamo che stasera corrano tutti a vedervi. Stasera, tra l'altro, lo dico io prima di farti continuare, alle 19:30 al Teatro della Cooperativa di Via Armada, quindi lo dico anche per i saronnesi all'ascolto, è anche comodo, c'è il parcheggio promesso, quindi mi raccomando.
È cruciale, il parcheggio è cruciale.
Grazie, ti ringrazio.
Scusa, Irene, stavi dicendo.
Il concetto è proprio questo, che ci sono dei parallelismi incredibili tra quell'epoca storica lì e la nostra. Mm-hmm. Stiamo parlando di un tempo in cui ci furono guerre, di anni e anni, e noi adesso siamo in una fase storica in cui questa parola tremendamente riemerge anche, diciamo, all'interno dei confini europei, per così dire, alle porte dei confini europei. E, ci fu un tempo di pestilenze, fu un tempo, questo anche ci accese molto, l'epoca del trompe-l'œil, cioè l'epoca in cui si lavorava tantissimo sull'illusione che doveva apparire più vera del vero in qualche maniera, no? E quindi una sorta di epoca in cui si è dato, ci sono le radici dell'attuale intelligenza artificiale o delle fake news, per intenderci. Quindi dei parallelismi molto forti tra quell'epoca storica lì e l'epoca che stiamo, insomma, in qualche modo vivendo, a cui partecipiamo anche noi, ecco.
Abbiamo detto dei parallelismi con il tempo, a questo punto ci tocca tornare su di lui, su Leibniz. Cosa c'è di così contemporaneo in Leibniz da avere voglia oggi di farne il protagonista di uno spettacolo? Anche perché appunto è uno di quei filosofi, intanto, che forse si studiano poco e poi che a volte si considerano... cioè, rimangono un po' sulle pagine dei libri, è poco indagata anche come figura.
Io poi ne provavo anche una certa antipatia in qualche modo. Ho scoperto, indagandolo, che ci sono dei leibniziani convinti, cioè esiste l'umano appassionato di Leibniz in qualche modo, e questa cosa mi ha stupito parecchio, non ti nego. Mi piacerebbe risponderti dicendo, cosa vera peraltro, ma sai, Leibniz, stiamo parlando comunque di un essere che è stato filosofo, matematico, scienziato, teologo, linguista, storico e magistrato tedesco, cioè stiamo parlando di questa apertura umana qua. Questa apertura sapienziale. E mi piacerebbe dirti, sai, è colui che ha inventato la macchina da calcolo, è colui che ha creato un legame tra Qing e linguaggio binario, in qualche modo è colui, il grande antenato dell'intelligenza artificiale. Tutto vero, queste cose poi emergono nello spettacolo, e secondo me, mi permetto di dire, insomma, che sono anche molto affascinanti da scoprire, perché danno un peso storico anche a queste cose che così tanto riguardano la nostra contemporaneità. Però il nostro spettacolo non si fonda su questo, si fonda su un particolare che pochi sanno della vita di Leibniz, e cioè che a un certo punto ha fatto i conti con la depressione. Stiamo parlando quindi di un uomo che aveva un successo incredibile, meravigliosamente inserito nelle corti tedesche e europee, ma che a un certo punto ha cominciato a chiedersi il senso di tutto ciò che stava facendo. Ed ecco quindi che tutto un sistema di logica, di razionalità, cominciava a vacillare. Allora Leibniz in questo spettacolo viene utilizzato tanto come simbolo dell'uomo, della donna, di noi tutti oggi, che stiamo interrogandoci sul senso di questa società così tanto efficiente, ma che poi probabilmente, come emerge anche dallo spettacolo, forse ha tagliato o cerca senza riuscirci di tagliare il rapporto con la parte irrazionale, che sia folle, che sia fantasiosa, che sia tormentata, che sia anche... esasperatamente comica. Questo è uno spettacolo in cui, a dispetto di tutto, si ride molto, ma perché con Eleonora Paris, che ha scritto il testo, ci si interrogava all'inizio e ci siamo dette quanto scuote la risata, quanto scuote ridere. Quindi è un'ancora di salvezza la risata di fronte a certi argomenti, ma è anche qualcosa che in qualche modo scuote il tuo corpo. E quindi, vedi, torniamo al corpo che mi chiedevi.
Sì, ecco, un'altra cosa che un po' ci hai fatto intendere, che è molto tipica anche del tuo percorso artistico, questo spettacolo, si dice, chiude su una creazione di nuove narrazioni possibili, ed è una cosa che tu fai un po' da sempre nel tuo lavoro. Quindi ti faccio una domanda che faccio sempre ai nostri ospiti che passano da qui, ma te la leggo a questa cosa, cioè a che punto del tuo percorso arriva questo lavoro e come, come dire, continua quel lavoro che tu stai facendo sulla creazione di nuove narrazioni, forse anche da quello che ci stavi dicendo, di nuove società possibili.
Assolutamente, e ti ringrazio molto di questa domanda, perché appunto tu conosci il mio lavoro, hai visto i miei lavori passati, sai che sono stati tutti anche scritti, no, da me. In questo caso ecco che si amplia il raggio d'azione, perché c'è l'incontro autorale con Eleonora Paris, che appunto, oltre ad avere la sua attività, aveva avuto anche modo di contemplare, di conoscere il mio lavoro, di condividere proprio anche queste dinamiche che tu hai intercettato, e quindi c'è stata questa apertura da parte mia, questo primo tentativo di relazionarmi con la scrittura di altri, no? Esatto, e in particolare questa terza parte, che è una parte che apre tantissimo, è una parte, adesso ti svelo, in verità molto commovente per noi interpreti, anche da recitare, e ci sembra di capire che in qualche modo abbracci anche il pubblico questa sensazione. È un bel modo, ecco, di finire lo spettacolo, quello di immaginare altri mondi possibili, perché non dimentichiamo che Leibniz fu colui che pronunziò la famosa frase viviamo nel migliore dei mondi possibili. La pronunziò a dispetto di questa sua fase di depressione, come forse auguriamoci a suggerirci di non dimenticare anche l'irrazionale che c'è in noi, che per quanto tormentato possa essere, vale la pena di indagarlo. Eleonora, nella presentazione del nostro spettacolo, cerca sempre di ricordare quanto poi, in termini capitalistici, commerciali, cioè nel momento in cui non indaghiamo il nostro inconscio, nel momento in cui non la guardiamo per un attimo, brevi attimi, la nostra pazzia, la pazzia delle persone normali, ecco che poi ci sarà un sistema commerciale pronto a indagare queste nostre omissioni.
Certo, allora io ho qua di fronte il mio socio Aldo Guidi, che è quello che in radio si occupa di cinema. Allora, prima di chiedergli se ha una curiosità, approfitto io, anche per chi non ti conosce, per chiederti: tu sei un'autrice, un'attrice teatrale, radicalmente teatrale, però hai avuto qualche incursione con il cinema che c'entra anche col tuo percorso artistico e autorale. Ti porto in questa, me lo racconti brevemente, mi fai un commento veloce sulla tua esperienza col cinema, così ti passo simbolicamente la palla ad Aldo, se ha una curiosità da aggiungere.
Ma guarda, ti ringrazio anche di questa domanda, e però la cosa più vera da ammettere è che io sono un'attrice teatrale, radicalmente teatrale, innamorata del teatro, e che riesce anche poi a esprimersi principalmente a teatro. È vero, però ci sono state queste incursioni. Ci tengo a dire che ho amato alcune proposte di cinema indipendente, fatte anche in giovane età, in qualche modo appunto anche sperimentali, però l'ultima grande occasione è stata quella degli Anni Amari, film di Andrea Adriatico, che parlava proprio, era una sorta di biografia su Mario Mieli,
su cui tu hai fatto uno studio che si è articolato in 5 studi che sono durati tanti anni e che ti hanno poi accompagnato nel tuo percorso autorale.
Un'epopea teatrale,
esatto. E lì eri Mark De Pasquali, che era un po' l'amica di Mieli e che era un po' il suo contraltare, nel senso che giocava su questa femminilità che passa attraverso un'estetica maschile, laddove Mieli faceva sostanzialmente il contrario. Sarebbe da aprirci un mondo, ma la diciamo molto in sintesi. Non so se ho stuzzicato in Aldo qualche suggestione, vediamo.
No, beh, abbiamo un'ulteriore conferma che l'attore teatrale non è sempre un attore cinematografico, no? Nel senso che sono proprio due vocazioni diverse. Nel senso che stare in scena con il proprio corpo, con un contatto diretto con il pubblico, è una cosa. E mi ricordo un'intervista che tu hai fatto, Chiara, adesso non mi ricordo più con chi, diceva: no, io non ho fatto il cinema, parlavamo appunto con un'attrice teatrale, io non ho fatto cinema perché non avevo lo sguardo che il cinema richiede.
Io ho il corpo
e quindi sto in scena, cioè, ma ha colpito questa devo dire che tu ce lo stai confermando.
Ma guarda, te lo sto confermando e poi va anche detto che proprio in qualche modo le tempistiche, c'è una tecnica, il teatro provi, riprovi, ma nel momento in cui poi debutti, spettacolo ha un suo inizio, uno svolgimento, una fine. Certo. Il tipo di concentrazione richiesta a un attore cinematografico che fa i vari ciak, le pose.
E poi non c'è la conseguenzialità della storia, perché si gira magari una cosa che viene prima,
quindi viene richiesta una concentrazione completamente diversa. E quindi anche appunto una resa di sguardo, una consapevolezza dello spazio, perché l'attore teatrale deve dominare lo spazio di tutto il palco, di tutta la scena. A volte l'attore cinematografico si concentra su dettagli minimali, certo, rispetto alla bottiglia, rispetto, sì, alla sigaretta, e qua cito tutti i vizi ovviamente che attribuisco al cinema. Però è vero che sono due lavori diversi. Purtroppo da sempre il nostro paese è anche un paese che fa tanto le differenze. Esiste l'attore cinematografico, esiste l'attore teatrale, cose che insomma all'estero, in Inghilterra, in America, non si sente dire, insomma, no? Si considera un attore in grado di cavalcare entrambe le situazioni.
Sì.
Certo. Però devo ammettere che le poche esperienze che ho fatto sono state tutte molto interessanti per me, gradevoli, e perché l'esperienza anche di relazionarsi con una troupe cinematografica, con tutta il backstage, è divertentissimo, insomma. Anche se richiede molta pazienza. L'attore, lo diceva Catherine Deneuve, qual è la caratteristica che deve avere un attore? La salute e la pazienza.
Perfetto. E su questa cosa e sul divertimento, noi ringraziamo Irene Serini, vi diamo appuntamento stasera al Teatro della Cooperativa per Leibniz, uno spettacolo barocco. E allora
alle
ci vediamo
7:30,
a
e ci tengo chiaro a dirlo perché è un orario magari inaspettato.
Esatto.
Però è un orario che secondo me in realtà è molto comodo, perché non ti spezza la serata, puoi andare a teatro e poi continuare la serata. Ottimo. Grazie di cuore,
grazie.
Ci vediamo a
teatro. Grazie a voi.
A presto, arrivederci.
A presto, ciao.